jump right then come and shame. Ah, a man in pride shall bring him low, yeah. Oh yeah. Shall uphold the humble in spirit. Ah, and you know it's true, yeah. Oh yeah.
War in a Babylon, tribal war in a Babylon. Who wants is it below there?
So what we do
beside out there?
Oh yeah.
War in a Babylon, tribal war in a Babylon. Is it below there?
So if it do,
I will slide out there.
Oh yeah.
Is it below there?
So if it do,
I will slide out there.
Oh yeah.
Yeah. inna the ghetto, inna the ghetto, them no go no time. Them not cross border line. Say me put a fire upon the museum. I me burn out colonialism. I me burn out them dirty living. Those that righteous are ringing, me giving. Durban comes me rap when me swinging. Corruption when me toss and flinging. Without the bad weed, I'm blank good seed. Rastafari says it's feeding tight. One and them blaze, 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 blaze. Fun Babylon and them dirty ways. Blaze, 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 blaze.
Si discuteva sui problemi dello Stato, andò a finire sulla shish legalizzato. E casa mia pareva quasi il Parlamento. Erano in 15, ma mi pareva in 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano. Il vizio non è stato mai un partito sano. E il più ribelle mi rispose un po' stonato. E in canzonetta lui polemizzò così. Che bello! Due amici, una chitarra, lo spinello e una ragazza giusta che ci sta. E tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello. E in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Ma l'opinione di Sio non la contate. E che reputazione, dite un po', vi fate. La gente giudica, voi state un po' in campana. Ma quello invece d'ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello. E una ragazza giusta che ci sta. E tutto il resto che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno. L'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello. Tornai in cucina e fai barattoli uno che bello, col giradischi acceso e lo spinello. Non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no. E questa, amici miei, è una storia disonesta. E puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci puoi trovare.
Buon pomeriggio a tutti e tutte gli ascoltatori. Sono qui Controinformazione Studentesca, Baraonda, canale dedicato all'informazione degli studenti liceali e universitari, 18:40. E dunque, abbiamo passato una settimana più o meno. Innanzitutto saluto i compagni in studio e, che non possono parlare, però insomma hanno salutato tutti quanti. E niente, insomma, siamo innanzitutto buon anno, perché è la prima, mi sa che è la prima,
più o meno,
sì, è la prima puntata.
Comunque buon anno, perché è iniziata oggi la scuola, quindi buon
anno. La prima puntata l'abbiamo fatta la scorsa settimana.
Vabbè, però insomma, tutti quanti insieme, rientro in scuola, buon anno scolastico, ecco, allora vogliamo essere più precisi. E quindi oggi è il 10 gennaio e a proposito appunto del 10 gennaio, iniziamo subito alla carica parlando di nuove scuole occupate, di nuove scuole in protesta, o meglio nuove scuole, le scuole in protesta insomma in Italia. E menziono appunto, rimandando così alla lettura di un comunicato, il liceo Manzoni di Milano, insomma, che ha occupato in questi giorni, e e così faccio tutto insieme, il liceo Catullo di Monterotondo, vicino Roma, e un altro liceo, insomma, che ha occupato oggi pomeriggio, insomma, qualche ora fa, affiggendo alle mura della scuola esterne uno striscione in cui, diciamo, il ritorno a scuola sì, ma non in questo modo, perché in effetti a pochi giorni, diciamo, pochi giorni fa è stato firmato il DPCM, quindi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è valido fino al 5 marzo, che ovviamente dichiara continuamente lo stato d'emergenza, con delle variazioni riguardo appunto alla gestione dell'emergenza stessa. Persistono comunque gli stessi problemi, vaccini, tamponi, soprattutto insomma i tamponi e quello che è il contingentamento anche della malattia. Quindi adesso passo la parola al compagno che legge, insomma analizza, possiamo analizzare insieme le parole del comunicato.
Sì, prima di passare alla lettura del comunicato, mi piacerebbe ricordare anche che si notano agitazioni nei licei di Napoli. Adesso purtroppo il nome me lo son perso, però c'è un liceo che sembrava avesse occupato, poi non ha occupato, poi vabbè, non si capisce cosa fanno sui social, non rispondono ai messaggi, eccetera. E anche nei licei di Ladispoli, signori, hanno provato a occupare un liceo di Ladispoli e la cosa non è andata a buon fine. Detto ciò, l'occupazione è andata a buon fine di questa mattina con una stupenda assemblea, il Manzoni di Milano, che nel loro comunicato ci scrive, adesso lo leggiamo per intero tanto non è troppo lungo, scrive: negli ultimi 2 anni la scuola è stata oggetto delle decisioni di politici che, a più riprese, hanno dimostrato la loro incompetenza. Prima siamo stati privati della scuola in presenza, poi ci hanno definiti un tori e un trici, successivamente siamo stati privati di molti dei nostri spazi e di socialità, e infine al nostro ritorno danneggiati dagli strascichi didattici e psicologici provocati da 2 anni molto complessi passati in DAD, abbiamo trovato una scuola più attenta a valutarci in modo ossessivo che a trasmetterci delle vere conoscenze. Per questo motivo, a seguito di una lunga e partecipata assemblea plenaria, il corpo studentesco ha deciso di dare un segnale forte. Occuperemo la nostra scuola per una settimana, a partire da oggi, 10 gennaio 2022. Delusi dalla pessima gestione dei contagi e soprattutto all'esterno della scuola, abbiamo deciso di dare una forte dimostrazione. Autogestiremo in modo responsabile e civile la nostra salute. Sarà obbligatorio l'uso delle mascherine FFP2, sarà costantemente garantito il distanziamento e la reazione dei locali, e ci saranno ingressi contingentati nelle aule onde evitare assembramenti. Vogliamo che studenti e studentesse tornino ad essere protagonisti all'interno della scuola, perciò porteremo avanti un nostro progetto di informazione e analisi critica. Abbiamo organizzato laboratori, collettivi e iniziative tenuti da noi studenti e ospiti esperti in diverse tematiche, per creare finalmente un momento di formazione e insegnamento molto più profondo ed efficace di quello che ci viene attualmente fornito dalla scuola. Certamente, in prima analisi, da questo comunicato risalta subito sia una critica alla classe politica che ci porta in questa condizione terribile a un rientro a scuola dopo 2 anni che hanno avuto per muoversi, tanto per fare chiaro, e mi sembro scemo che mi sembra di ripetere le stesse cose che ripetevamo da questi microfoni quasi un anno fa ormai. E in secondo luogo troviamo una critica sempre al sistema scolastico che tende a valutarci e a un metodo di insegnamento ormai non più adatto al nostro 2022, ormai da poco 2022. E vorrei sapere anche cosa ne pensano i compagni in sala, perché so che negli anni passati tutti quanti abbiamo detto e pensato queste cose con la speranza che qualcosa cambiasse, poi purtroppo qualcosa non è cambiato. Io lo prendo come un segnale per andare avanti, e i compagni forse hanno qualcosa da aggiungere, non lo so.
Beh sì, non è soltanto... No. Diciamo che rientro un po' più nell'ambito più, tra virgolette, noioso, quello più politico, perché oggi, leggendo tra le varie notizie, comunque riprendendo il DPCM che è stato, diciamo, da poco pubblicato, da qualche giorno, c'è stato comunque un forte dibattito tra l'esecutivo e le regioni, no? Perché sembra che ci sia proprio una sorta di disinteresse complessivo in quella che è la tutela e la sanità pubblica, che... non lo so, insomma, è sì un diritto, perché nella nostra Costituzione vediamo che è un diritto, però non è tutelata quanto almeno gli studenti vogliono, e va a finire ovviamente sempre a gravare sulle spalle di quelli più deboli, tra virgolette, quindi noi, i ragazzi, i giovani, perché, e qua riprendo anche quello che hai detto tu, sembra che stiamo ripetendo sempre le stesse cose, ma non è che sembra, in realtà stiamo ripetendo sempre le stesse cose, perché i problemi persistono e nonostante tutti gli sforzi e anche le botte e le ingiurie che si beccano i ragazzi e le ragazze, insomma, d'Italia, di tutte le piazze, comunque non sembra cambiare niente, per niente, la situazione. Diciamo che non c'è appunto una tutela e quindi grava appunto su di noi a livello locale, a livello cittadino, a livello ovviamente regionale. Infatti le regioni si sono disposte, hanno chiesto insomma delle disposizioni affinché potessero essere, come dire, introdotti anche dei tamponi gratuiti, perché comunque, cioè, bisogna parlare anche dal punto di vista economico, che il tampone è una spesa e anche l'esame molecolare senza la prescrizione medica sono comunque altri soldi, comunque un altro impegno. Ci sono tante famiglie che sono malate tutt'oggi di Covid e non possono neanche permetterselo, perché magari non c'è la famiglia di tre persone, madre, padre e bambino, la bambina, insomma genitori e un figlio, due figli, ma magari più figli che sono internati dentro le loro case. E quindi diciamo questa è una tutela di cui sicuramente bisogna farsi carico. E, per esempio, noi all'università, questa cosa la devo dire, abbiamo almeno alla Sapienza si ha la possibilità di effettuare tamponi ovviamente salivari, insomma gratuiti. Poi il fatto che oggi è compromesso anche l'esito del tampone è un altro discorso, però la possibilità insomma che diciamo di effettuare un test e quindi di sapere più o meno il proprio stato sanitario è comunque data. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro.
Sì, cioè tu dicevi che adesso la questione, diciamo, sanitaria grava su, ancora una volta, su di noi, sui più giovani, che ci veniamo, dicevate benissimo che ci sono stati tolti gli spazi e che, diciamo, lo screening di massa non è stato attuato.
Tra l'altro, scusami, ti interrompo, una cosa che mi è venuta adesso in mente, loro risolvono dicendo, magari adesso non so chi l'ha letto perfettamente, io non mi ricordo, forse o due o tre persone bastano in una classe, è andata in quarantena al liceo e non basta, cioè non è una soluzione efficace, non funziona così, o almeno non dovrebbe funzionare così. Al terzo anno, siamo al terzo anno insomma di pandemia e di stato di emergenza, quindi ecco questo.
Sì, sulla questione dello screening di massa, cioè io mi ricordo che è da qualche mese che si parla di tamponi gratuiti un po' a tutti, perché è una cosa che obiettivamente, se siamo in quel momento in cui dobbiamo mezzo convivere col virus, soprattutto noi giovani, perché dopo un po' non possiamo rimetterci più di tanto, perché i danni psicologici sono maggiori dei danni sanitari, perché a noi giovani, diciamo, anche se prendiamo il virus, tendenzialmente tende a passare da solo. La mancanza dello screening di massa, secondo me, visto che già da qualche mese si parlava di tamponi gratuiti, non è stata portata fino in fondo per la questione del Green Pass, che sappiamo che si può ottenere anche con il tampone, almeno quello di base, fino a... No, adesso poi hanno fatto questa aggiunta, vabbè, il Green Pass solo vaccino, però prima era anche con il tampone. E il fatto che tu potevi avere il Green Pass con il tampone, allora lo Stato ti diceva: se tu vuoi farlo in questo modo, io non te lo pago, te lo paghi da solo. E quindi quell'incentivo a vaccinarsi in qualche modo è stato è passato sulle nostre spalle, di noi giovani, perché togliere la possibilità di fare tamponi gratuiti perché sarebbe stato un scoraggiare a vaccinarsi ha portato che adesso le scuole dopo due anni stanno al punto di partenza sulla questione dello screening. Sembra che tamponi e mascherine siamo a marzo 2020 che non si trovano. Invece era da un po' di tempo, bisogna fare un programma su come fornire tamponi anche fai da te, perché poi non è che hai sempre bisogno della farmacia che ci fa plus valore. Puoi anche distribuire gratuitamente, come fanno in altri paesi, dalla Germania al Portogallo, per dire, dei tamponi fai da te che tu a casa te lo puoi fare e vedere se sei negativo. E in caso che sei negativo, poi non so, poi tu, Fulvio, prima accennavi che il tampone non sempre è veritiero, perché può fare falsi negativi, falsi positivi.
Allora, falsi negativi è più difficile se non per la variante Omicron. Falsi positivi è più facile con i tamponi rapidi su tutte le varianti. Il problema appunto adesso è la Omicron, che si sta diffondendo in maniera abbastanza incontrollata anche all'interno delle scuole, dove poi è favorita, anche se posso fare un appunto, poi torniamo, lascio la parola sui tamponi, anche dal sistema delle quarantene, in cui forse entreremo dopo un pochino più approfonditamente.
Sì, per chiudere voglio semplicemente dire che a me sembra che non hanno creato un canale privilegiato per i giovani e per gli studenti, che sono quelli che con questa pandemia hanno sempre meno a che fare, nel senso che questa è una pandemia che non ci riguarda in qualche modo, perché riguarda le persone fragili con una certa soglia d'età che rischiano di repentizia e morire, ma appunto solamente a certe condizioni, se hai 80 anni, se hai patologie pregresse. A noi giovani questo virus non ci riguarda, e le misure che vengono fatte nelle scuole sono fuori. Non hanno più. Hanno perso il buon senso, mi sembra.
Sì, diciamo che, come diceva il compagno, le misure nelle scuole sono un po' fuori dal senso. Io e il compagno discordiamo un pochino su queste opinioni, abbiamo sempre discordato un pochino, ma non inizieremo a litigare qui in diretta. Comunque, come sono adesso le regole è che una classe va in quarantena solo quando ci sono tre ragazzi positivi al molecolare all'interno della classe, e con due positivi vanno in quarantena solo i non vaccinati, che sono tenuti ad autodenunciarsi alla scuola. Questo, primo, crea discriminazione contro i non vaccinati, che mo gli si può dire tutto, però c'è chi non si vaccina perché nella nostra fascia d'età c'è chi non si vaccina perché i genitori lo obbligano a non vaccinarsi, e sono una grande taglia. Gli under 16 su questo non ci possono fare niente, quindi anche se si vogliono vaccinare non possono perché il genitore dice di no, quindi già questo Porelli non dipende da loro. Poi siamo d'accordo, io penso che se uno fa la scelta cosciente di non vaccinarsi ci può stare che ne paghi le conseguenze, se non è una tua scelta mi dispiace, cioè non è colpa tua, non dovresti pagarne tu la scelta, quindi già questo discriminare tra vaccinati e non vaccinati è un problema. Dopodiché l'altro problema qual è? Nelle aule, che sono sempre le stesse da pre-pandemia, che sono minuscole, con sempre lo stesso numero dalle 25 in su di persone dentro, che stanno sempre tutti appiccicati nelle aule, nei corridoi con le altre classi, senza mascherina perché comunque qualcosa te lo mangi o vai a bere al cesso, eccetera. Il problema è sempre quello, cioè come c'è un positivo c'è un rischio altissimo che il resto della classe possa essere contagiato, e col resto della classe anche i loro parenti, che alla fine sono quelli che rischiano di più. Come diceva il compagno, noi giovani in media prendiamo il Covid in una forma più leggera, ma se io prendessi il Covid e poi lo passassi a mio nonno di 85 anni corre un serio rischio.
Tuo nonno infatti si dovrebbe fare tante dosi, il mio nonno booster lo fa, però, evitare.
Però può essere un problema questo, quindi avrebbe senso dal mio punto di vista, per esempio, creare un sistema come era l'anno scorso, cioè dove c'è un positivo per 5 giorni o quello che è, con le quarantene ridotte per il vaccino eccetera, non sta a me decidere, una classe va in quarantena per tutelare la classe stessa, i loro parenti, ma soprattutto il resto della scuola, perché... Per esempio, a dicembre io ho avuto un positivo in classe, e sentirmi la vicepreside dire per favore non venire nel mio ufficio a portarmi i tamponi, ma lasciameli sul tavolo fuori, perché comunque io qua c'è lavoro, è il mio lavoro, ho delle patologie pregresse, non mi va di prendermi il Covid, e tu comunque sei stato esposto a un caso di positività che stava seduto due banchi dietro di te, non è una cosa molto rassicurante, se anche la seconda autorità massima della nostra scuola ci ha detto queste regole sono uno schifo, in sostanza. Quindi, addirittura, depotenziare queste regole dopo questo ritorno dalle vacanze è stata una cretinata assurda. Perché lo fanno? Perché poi pare brutto se sul giornale esce al liceo tal dei tali della città X ci sono 50 classi in quarantena su 60. Perché è quello che succederebbe con il trend dei contagi adesso. Purtroppo hanno fatto una scelta che preferiscono mettere a rischio la salute di qualcuno piuttosto che avere l'uscita sui giornali con 50 classi in quarantena su 60. Scelta cretina dal mio punto di vista, però facessero pure.
Tendenzialmente io sono d'accordo, compagno, però credo che quello che tu dica non consideri veramente il fatto che se tu metti in quarantena una classe intera per un caso di positività, proprio per una questione di praticità e di concretezza, nel giro di 2 settimane ci ritroviamo tutta la scuola in DAD, il che comunque è assurdo. Quindi secondo me si deve trovare una soluzione alternativa anche a quello che dici, cioè non è possibile mettere in quarantena una classe con un solo positivo, come effettivamente è un po' ipocrita da parte dello Stato dire con 3 positivi si va a scuola ma con 4 positivi si sta a casa. Su questo siamo d'accordo, però bisognerebbe trovare una soluzione che possa, come dire, coinvolgere un po' tutti, possa far mettere un po' d'accordo tutti, che potrebbe essere magari quella di mettere in quarantena soltanto appunto i non vaccinati, come si è detto, e quindi loro seguire la lezione in DAD, e per i vaccinati comunque evitare magari contatti con altre classi sotto forma di magari isolamento. Si creano delle nuove aule Covid, magari una riorganizzazione della scuola, che ovviamente si ritorna al problema, non si può fare nella pratica perché non ci sono gli spazi, però sarebbe la cosa più sensata.
La cosa più sensata, senza starsi a scervellare sulle quarantene, sarebbe fare delle aule più grandi. Però diciamo che sono 2 anni e ce la siamo presa al culo fino a questo momento.
Anche un'altra cosa diciamo più pratica adesso, visto che le aule purtroppo serve tempo per fare un programma di ristrutturazione a livello nazionale, tipo all'università tu puoi scegliere se seguire lezione a casa o in presenza. E io mi ricordo che le scuole sono fornite affinché ciò possa accadere.
Beh, oddio, diciamo, su questo posso fare 2 appunti. Sarebbe una bella idea se non fosse che il liceale medio è Cazzaro, e il liceale medio dice: bella, me ne sto a casa a spaccarmi di quello che mi pare, seghe, alcol, canne, quello che volete, pure cocaina, piuttosto che andare a scuola. E quindi dicono tutti: sì, stiamo in DAD. Poi c'è l'altro problema più oggettivo e tecnico, che il computer di classe mia non regge 4 persone collegate in DAD, figuriamoci se ne dovesse reggere di più. E la rete internet di scuola nostra, non so se tu ti ricordi, compagno, ai tempi della DAD, la rete di scuola nostra, cosa cazzo succedeva ai professori in presenza? Non c'era un istante in cui non fosse chiamato il tecnico informatico, Porella, perché non va internet, si è spento il computer, la tastiera non funziona, il microfono, questo, quell'altro. Quindi sarebbe una bella idea dal punto di vista teorico se noi ragazzi fossimo un po' più responsabili per noi stessi e per la nostra istruzione, un po' meno cazzari, e la scuola investisse sulle sue infrastrutture.
Esatto. Per non, cioè, adesso mi ricollego al tuo discorso, perché insomma non so adesso qual è la struttura del Righi, però al Virgilio noi abbiamo un'ala, questa cosa me la ricorderò per sempre, perché la chiamavo io almeno l'ala della morte, il braccio della morte, perché era questa sorta di prolungamento della struttura centrale che era completamente, cioè non è che era alienata, però dovevi fare un sacco di strada ed eri praticamente alienato, sì, dal centro del liceo. E noi, che io ho passato circa, no, io ho passato 2 anni in quelle classi, il terzo quindi sano e salvo, e invece il quinto, che non è stato troppo longevo, in cui abbiamo avuto ovviamente tra i 4 e i 5 positivi insomma in tutti i mesi che abbiamo avuto in presenza, e ovviamente, per ricollegarmi al tuo discorso, non funzionava perché eravamo molto lontani, cioè anche la posizione geografica all'interno della struttura scolastica è un dato. Oltre, poi diciamo, noi siamo stati anche abbastanza fortunati, almeno da un punto di vista sanitario, comunque nel caso emergenziale, perché le nostre aule e i nostri spazi a livello proprio architettonico sono molto grandi, in quanto il Virgilio aveva una struttura, diciamo, di diciamo, prima di essere una scuola era un ospedale, quindi abbiamo dei corridoi molto larghi in cui ovviamente il distanziamento era, se si voleva, era possibile, però comunque all'interno delle classi c'erano una 30ina di persone. Poi che la mia classe sia arrivata così superstite in 10, in 15, insomma, in quinto liceo, è stato un caso, però ovviamente arrivavi nei primi, arrivavi nei secondi, persone che non erano magari neanche vaccinate, persone anche più fragili, perché magari sei più piccolo, magari più soggetto a delle situazioni, oppure semplicemente anche hai delle tue patologie, perché può essere tutto, che si trovava invece con altri 30 compagni, perché ovviamente c'erano altri casi, come per esempio lo scientifico, che era anche più acclamato insomma degli altri indirizzi che il liceo offriva.
Su questa riflessione della compagna mi verrebbe da chiudere questo primo segmento prima del nostro consueto stacco musicale, abbiamo la fortuna di aver potuto intervistare in qualche modo sul nostro amato WhatsApp una compagna milanese del liceo Manzoni che ci ha parlato di questa sua prima, purché breve perché l'intervista è avvenuta ormai qualche ora fa, giornata di occupazione, e brevemente sulle loro motivazioni. E con questo breve intervento noi vi lasciamo e passiamo poi a uno stacchino musicale, anche per riprendere fiato, che non ce la faccio più a parlare.
Stamattina, come studenti e studentesse del liceo classico Manzoni, abbiamo fatto una presa di posizione forte, abbiamo deciso di occupare la nostra scuola, occuparla a seguito di una votazione che è avvenuta durante un'assemblea plenaria occupata, nella quale si è deciso che il Manzoni era favorevole a occupare la propria scuola, e così è stato. Il Manzoni è stato ufficialmente occupato e è stato dato il via ai collettivi che hanno iniziato a partire per decorare la mattinata e autoinformarci tramite appunto l'autogestione. Abbiamo fatto poi un pranzo sociale che è stato seguito da un'assemblea gestionale per capire poi anche l'attività del pomeriggio. Gli studenti e le studentesse del Manzoni, da quando sono tornati, che sono particolarmente stressati, carichi di pressioni da parte di professori e professoresse che, non tenendo conto delle lacune causate loro dalla didattica a distanza, continuano a valutare, valutare e valutare. Questo è il paradigma che il collegio docenti e la presidenza del liceo classico Manzoni ha deciso di adottare per questo rientro in presenza, senza assolutamente tenere in conto il benessere psicologico e psicofisico dei suoi studenti e delle sue studentesse. È per questo che così ci siamo organizzati e abbiamo preso posizione autogestendoci. Ovviamente l'autogestione parte anche da una seria considerazione della salute come problema collettivo. Proprio per questo ci siamo autoregolati delle regole, che sono obbligo di mascherina FFP2 in tutti gli ambienti della scuola, aerazione costante nelle aule, ingressi contingentati nelle aule, così da garantire il distanziamento ed evitare assembramenti. E questo è anche un po' una dimostrazione, vuole essere anche una dimostrazione di responsabilità da parte di studenti e studentesse, vuole essere una dimostrazione del fatto che sappiamo autogestirci e dobbiamo autogestirci. Questo è il messaggio che vogliamo mandare dal Manzoni occupato.
Parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule, la rage. Car c'est le pire que nous frôlons, la rage. Car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue. jour d'un de grands savoirs ancestraux. Trop de mensonges et de secrets gardés. L'élite de nos états riche de vérité pouvant changer l'humanité. La rage, car ils ne veulent pas que ça change. Ils veulent faire garder leur pouvoir et nous manipuler comme leurs anges. La rage, car on croit aux anges et qu'on a choisi de marcher avec eux. La rage, parce que mes propos dérangent. Faut aux quatre coins du globe. La rage du feu, l'ébullition. La rage, voilà la rage ou l'essence de la révolution.
La rage,
on restera debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là où veut bien nous mener la vie.
La rage,
on pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur,
la foi.
Quoi qu'il arrive, j'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie.
Je
ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. Je resterai debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. On pourra plus taire ni s'asseoir. Dorénavant on tiendra prêt parce qu'on a la rage, le cœur, la foi. Je resterai debout quoi qu'il arrive. J'allais jusqu'au bout et là on veut bien nous mener la vie. Je ne pourra plus nous arrêter. Insoumis, sage, marginal, humaniste ou révolté. C'est toi qui cherches la vérité sur ce monde. La résistance de demain.
Inch'Allah.
À la veille d'une révolution.
Ed eccoci qui tornati sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa 87.9 FM. Sono le ore 19.07 e 24 secondi in questo preciso istante. Noi siamo gli studenti e le studentesse medie, un po' meno medie, di Baraonda contro informazione studentesca, qui per parlarvi dopo un bel giretto sulle occupazioni e le nuove regole sulle quarantene nelle scuole. Siamo qui per parlarvi di una cosa carina che sta nascendo qui a Roma, che ha un nome de merda, siamo sinceri, che si chiama La Lupa. È un movimento, La Lupa, vabbè, ci sarete arrivati tutti, associazione con la Pantera, non ce lo siamo scelti noi, ce l'hanno dato i giornali, giuro. E questo carino movimento che sta nascendo nasce dalle 50 scuole occupate, come si capisce dal loro nostro comunicato uscito prima delle vacanze di Natale sul profilo Instagram, dove se volete andatevi a seguire anche se siamo dei falliti assurdi. E questo movimento nasce dall'occupazione delle 50 scuole e dalla manifestazione che c'è stata il 17 dicembre, ve ne avevamo parlato prima delle vacanze, appunto le 50 scuole occupate. 50 scuole occupate che si sono messe insieme, più o meno tutte, qualcuna che non ha occupato, qualcuna di quelle che ha occupato non c'è voluto stare per motivi propri, eccetera, si sono messe insieme con l'obiettivo di far continuare questo movimento dopo le occupazioni e arrivare a un obiettivo concreto. Prima azione pubblica dopo la manifestazione, chissà se l'obiettivo concreto arriverà, vedo delle facce schifate qui in radio. Prima azione pubblica della Lupa ieri sotto al MIUR, cosa imbarazzantissima, lasciamo perdere, e leggiamo dal loro comunicato che ieri una settantina di studenti si sono ritrovati verso le ore 18.30 sotto al Ministero dell'Istruzione per ricordare al Ministro Bianchi, al Governo, che noi studenti e studentesse esistiamo anche se mai consultati, che non siamo disposti a vedere sacrificato il nostro diritto allo studio a causa di una gestione della crisi sanitaria ed economica che punta esclusivamente a garantire i profitti delle imprese, la produzione e i consumi. Sì, andando avanti nella lettura del comunicato, leggiamo una critica alle modalità di rientro che si dicono, giustamente, non fatte, non pensate in vista di una trasformazione strutturale della scuola, e si dicono disastrose, con scuole che cadono a pezzi, mezzi di trasporto e classi sovraffollate. Infine il comunicato si chiude con un pretendiamo che il governo metta la scuola pubblica e di qualità tra le sue priorità e che questa non sia servita agli interessi dei privati e che non siano repressioni e intimidazioni le uniche risposte che le istituzioni sanno darci. A parte l'azione di ieri su cui sorvoleremo, si sono fatti qualche intervento sotto al MIUR, appunto con una settantina di persone e un paio di striscioni, e certo farlo di domenica sera non è stata una brillantissima idea, se posso
domenica
essere...
Domenica sera con la pioggia, sottolineiamo,
sì,
pioggia
infatti.
Incessante, 70 persone, proprio 70 anime pie che hanno deciso
per essere, di partecipare. Per essere precisi e far fare una risata ai compagni in radio, ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici, non si è presentato manco la Digos. Detto ciò, la lupa potrebbe forse essere una cosa molto interessante dal mio punto di vista, nel senso che è finalmente un posto dove diciamo la maggior parte delle organizzazioni studentesche, la rete la lasciamo ai cazzi sua, PD ciao ciao, e si riuniscono e lavorano in qualche modo insieme. Anche se non mettendo da parte in nessun modo le proprie differenze, litigando continuamente come si fa sempre, però appunto da questa collaborazione, dal mio punto di vista, poi vorrei sapere anche dai compagni in radio e le compagne in radio cosa ne pensano, potrebbe nascere una collaborazione futura e duratura che porti effettivamente a dei cambiamenti. Noi abbiamo visto, noi qui veniamo tutti da un ambiente auto-organizzato, dagli Autorg. L'anno scorso abbiamo fatto un ciclo di mobilitazioni, manifestazioni, azioni in giro per Roma, eccetera, che purtroppo per qualche motivo non è mai stato ascoltato in nessuna maniera decente, anche se la speranza mia è che quest'anno, rivedendo un po' il ciclo, perché il sentiero è tracciato e modestamente siamo bravissimi a immaginare le azioni, la cosa in qualche modo cambi.
Guarda, compagno, ti faccio un'osservazione proprio così, anche un po' provocatoria. Allora, tu hai detto molto, hai sorvolato un po' sul grande escluso di questo movimento, la mitica rete degli studenti medi che tanto noi...
Ah, Daniele, Michele Sicchia, Daniele Conti,
e diciamo,
non facciamo commenti omofobi qui perché non lo sono, però ogni tanto vengono da fare.
Questi gruppi proprio, li chiamiamo disorganizzati invece che organizzati, che non ci sono mai piaciuti in quanto auto-organizzati, auto-org, e sicuramente non approviamo. Quello che però ti voglio chiedere, compagno, è: secondo te può avere senso formare un nuovo movimento, una nuova politica, partendo già con un grande escluso? Cioè, si può partire già escludendo qualcuno? Io credo, dal mio punto di vista, poi ti lascio la parola, che escludere la rete prima di qualsiasi azione, qualsiasi segno o cenno di assenso da parte loro, sia stato un po' immaturo, anche se probabilmente si sarebbero poi esclusi da soli e sarebbe stato lo stesso risultato, però anche a livello formale, non so, tu cosa ne pensi?
Io devo dire che per un certo verso, per quanto mi riguarda, la rete si è esclusa da solo fin da prima, poi certamente questa fantomatica associazione che per i radioascoltatori e radioascoltatrici che probabilmente non ne hanno mai sentito parlare, come De Osa o FIGC o De Noi Autorg, la rete sono una sottospecie del giovanile del PD, in sostanza. Cioè la tua strada, quando sei nella rete, sei potente nella rete, è tracciata: rete, giovani democratici, PD, possibilmente passando per Zingaretti o per il comune di Roma. Detto questo, breve introduzione che non c'entra niente. Aspetta un secondo. Breve introduzione che non c'entra niente. Dicevo, ha avuto senso escluderli? Da un punto di vista logico, no, perché sono comunque studenti. Da un altro punto di vista logico, le differenze sono talmente tante tra di noi e di loro, di idea politica, di modo di azione e cose varie, che alla fine ci saremmo finiti per escludere comunque, per dividere comunque. Certo, devo dire, i loro contatti a livello amministrativo sarebbero tornati comodi, cioè avere il telefono pronto di Michele Sicca che chiama Zingaretti non farebbe troppo male, però...
E allora guarda, io ti faccio la domanda inversa del compagno, perché stavo pensando, allora, guarda, poi non lo so qual è stata la tua crescita politica in questi anni, però probabilmente è un mio limite, però cresciuta in un ambiente politico e formativo in cui tante realtà e tanti modi di approccio alla vita e anche alla vita studentesca in particolare non convergevano, io non sono molto, poi sono un punto di vista esterno, quindi ovviamente molte dinamiche non le conosco, però non credo che sia appunto una cosa longeva il fatto che molte realtà che noi abbiamo anche nominato adesso, gli Autorg per esempio, OSA, il fronte, insomma, possano convivere insieme, possano convivere. Quindi la mia domanda è: tu pensi che ci sia un futuro? Ma non dico, cioè, perché futuro ci sarà sicuramente, questo è molto lavalissiano. Intendo dire un futuro convivente, un futuro appunto sano, da un punto di vista sano, per quelle che sono le proteste che devono portare avanti, perché l'obiettivo, non dimentichiamoci,
per quanto mi riguarda il futuro non c'è. Arriverà il punto, la domanda è quando, in cui o litigheremo di brutto, litigheranno di brutto, io provo a stare fuori dai litigi perché sono una persona pacifica, vabbè, o le tre fazioni più la quarta, che sono tutti i licei che sono nuovi alla sfera politica e quindi stanno approcciando adesso a tutte queste realtà e non sanno bene come muoversi, o si litigherà di brutto e ci sarà una spaccatura netta, oppure qualcuno verrà inglobato, probabilmente il fronte, se, per quanto mi riguarda, o la fascia dei licei che si sono appena uniti alla politica, che potrebbe essere inglobata, se viene inglobata a spartizione non crea problemi, se viene inglobata in blocco da una delle tre grandi potenze, mettiamola così, potrebbe creare problemi. Arriverà il punto dove a qualcuno gli gireranno le cosiddette, o le sia maschili che femminili, per essere corretti nel linguaggio, e si deciderà di litigare. Cioè, non sarà una cosa, per quanto mi riguarda, spontanea, del tipo qualcuno fa una cazzata. No, sarà una cosa del tipo: questi stanno prendendo troppo potere, dobbiamo trovare un modo per uscire da questo momento. Quindi la domanda è quando questo succederà. Cioè, questo succederà domani o succederà tra un anno, quando qualcosa avremo cambiato, forse?
Quindi tu questo antagonismo latente già lo percepisci, già da adesso, che praticamente stiamo parlando di questa lupa da quanto? Da neanche un mese?
Neanche un mese.
Esatto. Ok.
me lo dici uno che... Mo ci state a ottobre le comunali, no? Ma me lo dici uno della rete dei studenti medi che si è candidato?
Candidato, non mi vengono in mente.
Non te ne vengono in mente perché non ci stanno.
Daniele Conti ha fatto campagna elettorale.
Ma non si è candidato.
Non si è candidato, però è finito comunque nei suoi giretti in terzo municipio, c'ha il suo bel lavoretto. Questo è molto divertente. Però dall'altra parte nessuno è innocente. Cioè, sono sicuro che FIGC c'è sta uno che c'ha il padre che sta in giunta adesso al comune. E
come Sara Smeriglio c'aveva il padre che era eurodeputato.
Sì, non mi ricordo. Ecco, come Jacopo Nunziato adesso è diventato, fatto campagna elettorale.
Ha guidato il coordinamento dei collettivi organizzati.
Sono scelte che si fanno, ma
ho la nausea letteralmente.
Ma mo la nausea, ma perché mo vogliamo fare una critica alla rappresentanza?
Sartre, ragazzi, Sartre, mega citazione, non so chi mi capisce, chi non mi capisci tu, ecco.
Dicevo, purtroppo uno quando esce dal liceo si trova una scelta, un tridente, diciamo: o continui a fare politica come l'hai sempre fatta, quindi dal basso, nei centri sociali, facendo aggregazione sociale con gli altri, manifestazioni, eccetera, o fai la scelta che hanno fatto tutti i nomi che abbiamo nominato prima, cioè vado in politica professionale, tra virgolette, quindi mi unisco a un partito, o fai il Michele Sicca della situazione, cioè resti legato alle tue origini liceali e fai il capetto. Per quanto mi riguarda, per me la scelta è ovvia, cioè grazie al quello che vi pare, scusate, che prenderò e continuerò a fare politica come l'ho sempre fatta, dal basso, con le manifestazioni, con aggregazione sociale, eccetera. Per qualcun altro la scelta può essere diversa e in qualche modo li capisco, tra virgolette. Detto ciò, tornando alla lupa, no, per me non avrà una lunga vita, purtroppo, perché sappiamo tutti che l'unione fa la forza, sì. Detto questo, purtroppo non avrà una lunga vita per quanto mi riguarda, ed è un grande peccato, perché forse appunto il nostro movimento degli Autorg, che l'anno scorso si facevamo l'occupazione degli spazi non utilizzati per segnalare al comune e alla provincia che esistono e che si possono rendere delle scuole. Quel movimento lì, con invece di 10-15 con 50 scuole dietro, avrebbe avuto una forza d'impatto diversa. E per quanto mi riguarda, mo la butto lì, non se ne sta pensando, se ci fosse qualche poliziotto all'ascolto, si poteva pensare a un'azione simile a quella che hanno fatto a Milano e a Torino, che hanno occupato l'ufficio scolastico regionale, che è un'azione molto più forte, perché te stai riprendendo l'organo che ti governa, stai riprendendo il tuo organo di controllo, che nel nostro caso il primo è la prima è la preside, però occupiamo scuola, vabbè, cambia un cazzo purtroppo, e il secondo è l'ufficio scolastico regionale, il terzo step cos'è? Ministero,
no, già il ministero,
eh sì, che fai? Non vai a fare un salutino a Patrizio? Detto questo, la Lupa potrebbe, se riusciamo a stare coesi per un po' di tempo, essere una grande opportunità. Vedremo se reggiamo. Forse qualche previsione ce la saranno dare anche i nostri compagni che verranno nelle settimane a venire dai vari schieramenti, anche all'interno della Lupa stessa, verranno qui ai nostri microfoni e avranno
più che altro,
modo di parlare.
Secondo me, compagno, la Lupa avrà, cioè non avrà così tanto un ruolo di per sé stessa nei prossimi mesi, perché come abbiamo un po' sottolineato tutti qui, siamo in pochi a credere che la Lupa sarà un movimento longevo. Quello che però potrebbe essere una rampa di lancio, un luogo dove si inizino a formare quelle idee che magari più avanti, con un movimento veramente più globale a sinistra, quindi non che parta con degli esclusi, non escludendo, non evidenziando le differenze, ma andando più a cercare quei punti di contatto, che saranno pure pochi, però ci sono, tra le diverse organizzazioni a sinistra, potrà forse avere un effetto, un peso specifico molto superiore, anche proprio a livello nazionale, non solo a Roma. Cioè.
Sì, certo, lo step, come dice il compagno, di unificazione è sempre quello che il compagno dice giustamente, che è fondamentale, ma è anche più difficile, perché finiamo sempre per litigare. Colpa di chi? Non mi esprimerò, perché
guarda,
sono
secondo
di parte.
Me è colpa anche del...
colpa di tutti.
Dell'eccessiva personalizzazione che poi ogni movimento prende. Cioè c'è sempre qualcuno che vuole comandare e squattarsela nel suo movimento.
C'è anche forte maschilismo là in mezzo.
Ah sì, maschilismo a volontà, signori. Parlo io che, vabbè, si sente dalla voce. Però maschilismo a volontà, perché siamo chiari, nel gruppo WhatsApp della Lupa le donne sono una minoranza. Perché? Non mi è dato saperlo, purtroppo. Viene da pensare che un po' può essere un qualcosa di spontaneo, che magari qualcuno si interessa di meno, eccetera. Un po' è maschilismo...
No,
nudo e crudo.
No, perché insomma in alcune realtà scolastiche di Outorg, adesso parlo di Outorg, ci sono molte più donne, più ragazze che ragazzi, ci sono collettivi femministi.
Ma anche a scuola nostra ci sono molte più donne che ragazzi, cioè parliamone. Però poi nel nostro caso non so bene perché, per qualche motivo...
No, è perché la società, purtroppo
è la società.
Cioè
okay.
Nel senso, è vero che combattiamo, ma la società non la cambi in 2 giorni, non la cambi manco in 5 anni. Quindi purtroppo non neanche mi stupisco che ci sono certe situazioni e certe dinamiche.
Certamente sarebbe carino magari fare il primo passo e includere qualche ragazza in più, visto che alla fine non è che le donne sono il male, anzi, di solito... Sulla politica spaccano de brutto, quindi...
Ed è per questo motivo, compagno, che forse la prossima settimana avremo ospite una compagna.
Una delle poche compagne
del movimento La Lupa, ma anche una di quelle che ci sta più dentro.
Mamma mia. E detto questo, visto che manca veramente poco tempo, poi abbiamo un intervento dalla gentile compagna qui in sala, che è un po' un'imbucata perché ormai il suo tempo al liceo l'ha fatto. Andrei con un breve, brevissimo stacco musicale e noi torniamo tra qualche minuto con voi qui sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa.
Casolare presso Urbino, sono andato ad abitare con mio cugino.
ma nessuno dei due voleva lavorare. Avevamo in testa i rasta tricolore, passavamo il nostro tempo ad ascoltare
la musica reggae, Bob Marley, Peter Tosh, i Jefferson Airplane, i primissimi Pink Floyd. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Così abbiamo fatto una piantagione. Ho buttato pochi semi sopra il prato di gran turco, di tomato e di potato. Ho aspettato, aspettato. Nel frattempo ho aspettato ed ho cantato
la musica reggae, Bob Marley, Peter Tosh, i Jefferson Airplane, i primissimi Pink Floyd. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Erano bei tempi, i tempi d'oro. L'insalata, i ravanelli alti fino al cielo, con i cesti tutti pieni di verdure. Siamo entrati dentro casa a cucinare, ma una volta sazio ho visto mio cugino che ballava sul tappeto tibetano. Lui ballava e vorticava come un pazzo e cantava a squarciagola questo pezzo
di musica reggae, Bob Marley, Peter Tosh, i Jefferson Airplane, i primissimi Pink Floyd. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Erano bei tempi, i tempi d'oro. Tristezza, grande amarezza, ma le piogge sopra Urbino sono nocive, sono piene di sostanze radioattive, così l'orto della gioia si è ammalato, sono finiti all'ospedale di Loreto. Ci hanno detto ora dovete riposare, siete vittime di un'intossicazione, ma di notte noi saliamo sul balcone con il nostro mangianastri ad ascoltare
la musica reggae, Bob Marley, Peter Tosh, i Jefferson Airplane, i primissimi Pink Floyd.
Tony. Novembre, dicembre, tempo di mobilitazione. A me interessa poco, vado sempre a lezione. Poi arriva lei col megafono acuto, uno sguardo e m'ha subito stregato. Il giorno dopo puntuale in assemblea, voglio ribeccare quella dolce semidea. Faccio interventi sconclusionati e mi applaudono quattro sfigati. Una settimana e ci sto dentro fino al collo, faccio gli striscioni e vado in giro a far macello. Tu allora un pochino mi hai notato, una sera abbiamo parlato e dopo un'ora mi hai baciato. Sarai occupavo solo per star con te, in quel sacco a pelo che hai prestato a me. Sara, di politica non me ne frega nada, per te stavo fisso alla strada all'intifada. Contro la scuola dei padroni, 10, 100, 1000 occupazioni.
Se non cambierà, come dura sarà?
Se non cambierà, tanto siamo sempre qua un mese intero di manifestazioni, anche nei tecnici occupazioni. Io e te stiamo sempre insieme, siamo più dolci del latte con il miele. Dietro al carro a ballare, dentro le scuole a occupare. Io son Giuseppe e te sei Anita, e Sara n'è mai stata così bella la mia vita. Sara, io occupavo solo per star con te, in quel sacco a pelo che hai prestato a me. Sara, di politica non me ne frega nada, per te stavo fisso alla strada all'intifada. Sara, io occupavo solo per star con te, in quel sacco a pelo che hai prestato a me. Sara, di politica non me ne frega nada, per te stavo fisso alla strada all'intifada. Io ero in piazza il 14 dicembre, tenevo il cordone da dietro come sempre. Ti ho vista, urlavi un botto, mi sono fomentato, ho caricato un poliziotto. Quattro punti in testa mi hanno pure menato, una retata e ci hanno pure schedato. Tu eri fuori dopo poche ore, Sara, ho scoperto sei la figlia del questore. Mo non chiami più di me, ti vergogni, ho perso così la pischella dei miei sogni. Il finale della storia non è così cattivo, Sara mi ha lasciato politicamente attivo. Sara, io occupavo solo per star con te, in quel sacco a pelo che hai prestato a me. Sara, di politica non me ne frega nada, per te stavo fisso alla strada all'intifada. Sara, io occupavo solo per star con te, in quel sacco a pelo che è rimasto a me. Sara, di politica non me ne frega nada, per te stavo fisso alla strada all'intifada.
E questo era il duo bucolico con I Tempi d'Oro, e poi successivamente Vince T con L'Ignaro Ignavo, consigliata gentilmente all'ultimo minuto dai compagni qui in sala. Ma adesso, tornando a cose un po' più serie che non sia la musica, anche se ci piace tantissimo, qui la compagna che frequenta l'università La Sapienza voleva parlarci di un piccolo problemino che ha avuto, a quanto ho capito.
No, non è proprio un piccolo problemino, è più che altro uno spazio di informazione, perché tu prima mi hai chiamato imbucata, ma io tanto imbucata non sono. Perché? Perché io vi provo il fatto che La Sapienza è il grande luogo in cui voi sarete anche accolti, in cui voi verrete, speriamo. Venite. E quindi comunque è sempre uno spazio di studenti. Tra l'altro molti sono nostri compagni, o lo saranno. E niente, diciamo che volevo aggiornare gli ascoltatori e le ascoltatrici, anche gli studenti, insomma, spero che qualcuno della nostra età, insomma, ci stia ascoltando, perché stiamo entrando nel periodo della sessione, la sessione invernale. In realtà è oggi, è stato uno dei primi giorni, tra l'altro io sono anche andata all'università e sono stati riscontrati problemi, in quanto, proprio per ricollegarmi al discorso che abbiamo fatto sul Covid, insomma, sui tamponi, sul contagio, il contenimento, e ci sono moltissimi casi e non, diciamo, la rettrice fino ad oggi probabilmente o comunque 5 giorni fa non si era ancora espressa sulle varie modalità di d'esame, visto che queste modalità d'esame sono tutte previste tuttora in modalità in presenza e ovviamente molte persone potrebbero essere, come dire, in difficili situazioni e quindi costrette magari o a rinviare oppure addirittura a non farlo, perché comunque gli appelli sono 3, però c'è chi, facendosi giustamente anche uno schema, potrebbe contare di svolgere un esame in data di in ultima data. Quindi per farla breve, praticamente oggi c'è stata una riunione tra la rettrice e i rappresentanti dei vari studenti, cioè dei rappresentanti degli studenti e i vari, insomma, presidi locali, intendo con locali intendo di ogni facoltà, e in cui ovviamente è stata decretata tutta una serie di punti all'ordine del giorno, in cui è stata concordata una conformità di scelta e modalità di svolgimento degli esami. Questo significa che ci può essere un esame sia in presenza sia in online, però ovviamente è molto scomodo anche il modo e il tempo in cui si dice, perché diciamo che le modalità online sono molto molto più, oserei dire, pericolose. Oggi mi hanno detto addirittura, io devo sostenere tra meno di un mese un esame di economia, mi hanno detto che in presenza è un conto ed è scritto, in online è a crocette, però se tu sbagli una domanda ti vale 1,5, se tu la prendi, cioè se tu prendi invece, cioè, è giusta la domanda, vale 2 punti mi sembra, e quindi c'è un alto rischio di andare in negativo e quindi conseguentemente di essere bocciati. Va bene, poi ovviamente c'è, vabbè, si è discusso riguardo all'ottica della sicurezza, di tutelare la sicurezza, e quindi si è deciso praticamente, cioè c'è ancora quello di cui menzionavo prima, cioè la possibilità dei tamponi di massa. E niente, quindi principalmente è questo. Ovviamente continueranno anche laboratori e tirocinei, che ovviamente erano stati messi in discussione anche a seguito dei contagi, e anche le sedute di laurea possono essere svolte sia da remoto ma anche prioritariamente in presenza. Ovviamente la situazione può essere a discrezione del preside della facoltà o anche dei professori, quindi si spera che su InfoStud oggi ci sia la posizione e la possibilità non soltanto di esame in presenza ma anche esame diciamo online da remoto. Poi personalmente non lo so, io ho sempre preferito in presenza, ma in generale perché posso avere il contatto umano, il contatto visivo carne ed ossa, e quindi di conseguenza anche una sorta di conversazione può essere un po' più letteralmente umana. Quindi queste sono le notizie dal mondo della sapienza, e non so se il compagno universitario oltre a me, visto che non sono la sola qua imbucata.
Sì, infatti sei appunto imbucati.
Raccontaci un pochino cosa sta combinando fuori luogo ultimamente. Ho visto la questione delle biblioteche che insomma che non erano aperte per tutto il pomeriggio ma solamente fino a orari fino alle 4 del pomeriggio, e quindi poi rimanevi che non avevi la biblioteca, mancanza di spazi lì. Io ero venuto ad altre facoltà di lettere per sentire Edoardo Ferrario che avevano fatto organizzato, e lì avevano cercato di tirare fuori un po' di punti. Però tu che segui fuori luogo magari puoi dirci le rivendicazioni sull'università attuali.
Sì, sicuramente gli spazi non sono un problema soltanto del mondo liceale ma anche appunto universitario. Poco prima delle vacanze invernali, quindi della chiusura dell'università, sono state occupate varie aule anche nel Dipartimento di Scienze Politiche, quindi tu hai menzionato Lettere, che è stato principalmente insomma perché è il luogo, il polo principale di fuori luogo. Loro si concentrano prettamente su scienze, cioè su filosofie, scusatemi, su lettere, e quindi antropologia eccetera, e però anche scienze politiche. Sono riusciti ad occupare per qualche ora uno spazio al terzo piano. Ovviamente gli spazi insomma di incontro sono sempre aperti e ben predisposti. Per esempio menziono il Tresserrand, in cui sono anche andata recentemente a fare tra l'altro uno dei miei primi incontri, in cui c'è stata appunto questa iniziativa Nemesi, che è un'iniziativa appunto, come dire, una branca femminista e transfemminista di fuori luogo, in cui ovviamente c'è un collettivo femminista ma ovviamente aperto anche ai ragazzi che vogliono partecipare, insomma, ovviamente. Vabbè, però devo specificare, visto che ci sono state anche nelle questioni negli anni scorsi gente che non voleva uomini, ragazzi, quindi sempre bene specificare. Stupidi, però è sempre bene specificare. E quindi, insomma, adesso tra qualche giorno ci dovrebbe essere un incontro e magari nella prossima settimana posso tenervi aggiornati su quelle che possono essere i movimenti e le mobilitazioni. Comunque sì, quello di Edoardo Ferrari era stato, insomma, un bel incontro che aveva preannunciato e anche si è anticipato che in realtà ha concluso tutta una serie di movimenti all'interno della facoltà di Lettere e Filosofia, è vero.
Vabbè, visto che qui, un appunto rapido a quello che diceva la compagna sugli esami a distanza, che effettivamente sono molto favorevoli. Io, cresciuto in una famiglia di professori universitari con una sorella all'università, dico che per esempio a Torino, dove studia mia sorella, il rettore di Unito ha messo tutti gli esami in distanza e gli studenti si sono incazzati, perché i docenti hanno iniziato a fare quello che dicevi tu. Cioè, tu stai a distanza, sei agevolato, io, invece di poterti dare 30 lode, ti metto al massimo 28. Cioè.
Sì, purtroppo, cioè, purtroppo a me non piace dare tipo i soliti proverbi da nonnetto, roba del genere, però è vero, in questo caso è troppo storpia, nel senso che un estremo o l'altro in questo caso è un qualcosa che non va a vantaggio di nessuno dei due, soprattutto di quei professori, tra l'altro, che frustrati, perché ci sta un sacco di gente frustrata che pensa che le loro materie siano inutili, che magari è parzialmente vero, però questo significa andare a ledere sempre di più la preparazione e anche, come dire, anche un po' di autostima che lo studente o la studentessa potrebbe avere il suo percorso.
Mentre poi, appunto, l'altro punto di vista che ho, perché i miei sono insegnanti, è quello dei miei genitori, che mi dicono invece anche loro: oddio, che palle, si esami a distanza, è tanto bello vedersi la persona davanti, certo me ne sto a casa e non devo andare in università, però questo non so mai dove guarda cosa copia, cosa non copia, eccetera, quindi è difficile anche per i docenti per un certo punto di vista. Quindi diciamo che gli esami, soprattutto gli esami, perché alla fine sono attività che non comprendono tante persone obbligatoriamente, cioè dentro un'aula ci sta correggetemi se sbaglio, chi sostiene l'esame? Il docente e un testimone, giusto?
Guarda, io oggi sono andata ad assistere a un esame di storia moderna che ho tra qualche giorno e letteralmente erano prenotate 50 persone, poi tra una cosa e l'altra in aula eravamo 15.
Esatto.
15 più due professori che stavano facendo l'esame, quindi sì, esatto.
Esatto, cioè sono attività che alla fine, contando la taglia delle aule universitarie media, non comprendono tante persone, quindi al limite sono quelle che uno potrebbe dire, bene, siamo in presenza, anche perché, per esempio, l'anno scorso, durante la zona rossa, tutti gli esami erano in presenza, quindi lo studente si prendeva il suo bell'autobus in zona rossa con migliaia e migliaia di contagi al giorno e se ne andava a farsi il suo bellissimo esame in presenza. Adesso invece hanno deciso che è la prima cosa su cui tagliare. Secondo me semplicemente perché siamo all'inizio della sessione, quindi è l'unica, tra virgolette, attività che si svolgerà in massa, certamente. Le lezioni sono molto ridotte, quindi si taglia su quello. Cosa
devi considerare,
per me è altamente stupida.
Devi considerare, compagno, che si crea sempre una situazione di disinteresse totale proprio quando ci sono questi esami a distanza. Secondo me, che poi la vediamo un po' anche noi al liceo, quando facevamo le lezioni a distanza, al professore non interessa più di tanto poi svolgere la sua lezione nella maniera corretta, proprio perché magari non vede non vedendo gli studenti magari è più frustrato di suo, magari perché quel giorno c'è altro a cui pensare. Fatto sta che in questo modo si crea proprio una rete di disinteresse sia da parte dello studente, che comunque in DAD ovviamente cerca o prova di agevolarsi in qualche modo, sia da parte del professore, che ovviamente si disinteressa un po' del suo lavoro e lo fa tanto per fare. Quindi non giova a nessuno dei due alla fine la DAD, c'è poco da fare.
Esattamente, con questo grido contro la DAD, che è un po' come abbiamo iniziato questa trasmissione,
con questo ululato della lupa,
wow, siamo così bravi a fare le frasi. Detto ciò, con questo grido contro la DAD, che è un po' il tema su cui abbiamo iniziato, perché appunto, come diceva la compagna, lo striscione della scuola di Monterotondo, di cui già mi sono scordato il nome,
Catullo.
Il Catullo, ecco, esatto, il Catullo che ha occupato recita appunto un inno contro la DAD, che anche quello ho dimenticato, sì.
La scuola sì, ma non così. E poi la rima.
E poi sotto c'è scritto hashtag DAD.
Hashtag DAD.
Giustamente. Con questo appunto urlo contro la DAD, io direi che alle ore 19:45 praticamente, io vi saluterei. Grazie per
compagni
essere...
in sala vi salutano anche loro.
Grazie per essere stati qui con noi, i compagni, i radioascoltatori e le radioascoltatrici, per questa oretta un po' allargata. E andiamo con la nostra sigla. Che dire, lascio le parole a Pino Daniele.
Dittatura.
Voglio essere chi voglio, uscito fuori da casa mia. Ti so pazzo, ti so pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. Nella vita voglio vivere almeno un giorno da leone. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché so pazzo, ti so pazzo. E oggi voglio parlare. Si sento sta nervatura, metta tutto un faccio muri. So pazzo, i so pazzo. Ma chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello? E non sono meno male, sono pure diplomato. E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto, Masaniello è tornato. So pazzo, ci scassato pazzo.